dalle pagine di Avvenire, letture e commenti settimanali a cura di Paolo Merlo per Radio Incontri in Blu. Io seguo la Chiesa, puntata numero 6, fratellanza tra religioni come via di pace. Le vie del Magistero di Francesco, ponti dal Concilio alle dichiarazioni comuni. Fin dalla sua elezione, il Papa ha insistito molto sull'importanza del dialogo con le altre fedi. I frutti si sono visti nei recenti incontri asiatici. Con la serie Io seguo la Chiesa, Avvenire propone ogni domenica un viaggio attraverso il Magistero di Papa Francesco e la sua missione. Le analisi svolte dalla vaticanista Stefania Falasca si concentrano sulle linee maestre del Concilio Vaticano II, che sono state seguite e portate avanti da Papa Francesco nel solco della tradizione. Buon ascolto. Un cammino di fratellanza, perché ci sia una grande fratellanza. Questa preghiera fu pronunciata la sera stessa della sua elezione da Papa Francesco, prefigurando la ricerca dell'unità del genere umano e della pace che sono confacenti al Mistero Petrino e che lo hanno portato, attraverso i viaggi apostolici e il dialogo di questi anni, a gettare ponti anche con le altre religioni. Perché, come ha affermato, questo è il cammino della Chiesa. Io seguo la Chiesa, perché è quanto il Concilio Vaticano II, nella Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, dichiara: la Chiesa si rallegra nello spirito di vera fratellanza che fiorisce tra cristiani e non cristiani e dello sforzo di intensificare i tentativi intesi a sollevare l'immane miseria. Gaudium et Spes 84. Un cammino che si persegue attraverso il dialogo, dato che la via su cui la Chiesa è chiamata a camminare è il dialogo, che non è una parola, ma una descrizione fondativa in una prospettiva ecclesiale, perché quando si dice dialogo nella Chiesa si dice colloquium salutis, ovvero la fedeltà a Cristo. Il dialogo, infatti, è radicato nell'agire di Dio verso l'uomo, come tutta la storia della salvezza evidenzia. Non si tratta di strategia pastorale, ma di assumere il metodo di Dio e di continuarlo nel tempo. Pertanto, nell'udienza concessa nella Sala Regia del Palazzo Apostolico al corpo diplomatico presso la Santa Sede all'inizio del suo pontificato, il Papa aveva anticipato con chiarezza su quali dorsali avrebbe indirizzato il passo. Uno dei titoli del Vescovo di Roma è pontefice, cioè colui che costruisce ponti, con Dio e tra gli uomini. Desidero proprio che il dialogo tra noi aiuti a costruire ponti fra tutti gli uomini, così che ognuno possa trovare nell'altro non un nemico, non un concorrente, ma un fratello da accogliere ed abbracciare. E così in me è sempre vivo questo dialogo tra luoghi e culture fra loro distanti, tra un capo del mondo e l'altro, oggi sempre più vicini, interdipendenti, bisognosi di incontrarsi e di creare spazi reali di autentica fraternità. Aveva poi declinato la vocazione a farsi ponte con il dialogo interreligioso. In quest'opera è fondamentale anche il ruolo della religione. Non si possono infatti costruire ponti tra gli uomini dimenticando Dio. Ma anche il contrario, non si possono vivere legami veri con Dio ignorando gli altri, aveva affermato. Per questo è importante intensificare il dialogo tra le varie religioni. È quanto esattamente afferma la dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane, Nostra Aetate, firmata da Paolo VI e da tutti i padri conciliari il 28 ottobre del 1965, che in un passo successivo spiega: nel nostro tempo, in cui il genere umano si unifica di giorno in giorno più strettamente e cresce l'interdipendenza tra i vari popoli, la Chiesa esamina con maggiore attenzione la natura delle sue relazioni con le religioni non cristiane. nel suo dovere di promuovere l'unità e la carità tra gli uomini ed anzi tra i popoli, essa in primo luogo esamina qui tutto ciò che gli uomini hanno in comune e che li spinge a vivere insieme il loro comune destino. Nostra Etate, numero 1. E il 20 marzo 2013, nell'incontro con i rappresentanti delle diverse religioni, il Papa espresse chiaramente l'indirizzo programmatico di assunzione prioritaria del dialogo interreligioso nella volontà di crescere nella stima reciproca per favorire il bene dei popoli e la giustizia, per promuovere la riconciliazione, nella comune responsabilità che tutti portiamo verso questo nostro mondo, verso l'intero creato che dobbiamo amare e custodire. Nell'Evangelii Gaudium ha esplicitamente affermato il Papa che il dialogo interreligioso è una condizione necessaria per la pace nel mondo e pertanto è un dovere per i cristiani, come per le altre comunità religiose. Seguire il cammino della Chiesa che dal Concilio va avanti, che cosa ha quindi significato? Ha significato, ad esempio, firmare il documento di Abu Dhabi. Non c'è alternativa, o costruiremo insieme l'avvenire o non ci sarà futuro. Le religioni, in particolare, non possono rinunciare al compito urgente di costruire ponti fra popoli e le culture. È giunto il tempo in cui le religioni si spendano più attivamente, con coraggio e audacia, senza infingimenti, per aiutare la famiglia umana a maturare la capacità di riconciliazione, la visione di speranza e gli itinerari concreti di pace. Con questa visione, il 4 febbraio 2019, Papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, hanno siglato in terra d'Arabia il documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, disinnescando così le trappole ideologiche dei propagandisti e fomentatori delle guerre culturali di ieri e di oggi. Da un punto di vista ecclesiale, un passo avanti, ma un passo avanti che viene dopo 50 anni dal concilio che deve svilupparsi, commentò Francesco. E ha significato firmare la dichiarazione finale del 7° congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali in Kazakistan, cuore per il Papa del grande e decisivo continente asiatico, il 14 e 15 settembre scorsi. Ed è significativo che proprio in questo paese dell'Asia centrale, ai confini della Russia, lungo l'antica via della seta che collegava la Cina al Medio Oriente e al Mediterraneo, storicamente abitato da popoli nomadi e oggi multietnico e multiculturale, che con le sue oltre 100 diverse etnie induce a vivere la differenza non come una minaccia, sia stato scelto da Papa per tirare le fila di un'epoca, quella segnata dall'attentato delle Torri Gemelle di New York. Dopo quanto accaduto l'11 settembre 2001, era necessario reagire e reagire insieme al clima incendiario a cui la violenza terroristica voleva incitare e che rischiava di fare della religione un fattore di conflitto, ha affermato il Papa nel suo discorso, e vuole continuare così, avendo ben chiaro, sulla base della dottrina sociale e della strada maestra del Concilio Vaticano II, che la via del dialogo interreligioso è una via comune di pace e per la pace, e come tale è necessaria senza ritorno. Il dialogo interreligioso non è più solo un'opportunità, è un servizio urgente e insostituibile all'umanità, a lode e gloria del Creatore di tutti. Se dunque il dialogo tra le religioni è una condizione imprescindibile per la pace, e per questo è un dovere per tutti i credenti, deve estendersi a tutti i credenti, coinvolgendo le diverse sfere della società civile. Siamo consapevoli che c'è ancora tanta strada da percorrere. Non lasciamoci però scoraggiare dalle difficoltà e continuiamo con perseveranza. La fraternità e la condivisione che desideriamo accrescere non saranno apprezzate da chi vuole rimarcare divisioni, rinfocolare tensioni o trarre guadagni da contrapposizioni e contrasti, ha ripetuto in Azerbaigian, puntando al compito educativo che ogni religione può adempiere in questo senso. Esse sono però invocate e attese da chi desidera il bene comune e soprattutto gradite a Dio, che vuole i figli e le figlie dell'unica famiglia umana tra loro più uniti e sempre in dialogo. Con il successore di Pietro, la Chiesa sente dunque per sua natura la responsabilità di spegnere i conflitti e di edificare ponti nella società. E questa è la rotta lungo la quale si sono mossi anche i viaggi apostolici, da Gerusalemme alla Mongolia oggi, con un nuovo incontro interreligioso a Ulan Bator, lungo la via seguita che fa appunto del dialogo la chiave di volta per il perseguimento della giustizia e la costruzione di una pacifica convivenza tra i popoli. Siamo convinti che per questi punti passano la cooperazione per il bene comune e l'edificazione della pace del mondo, continua a ripetere Francesco, con gesti eloquenti, tanto più nell'attuale contesto mondiale spezzato dalle guerre. Questo è un ulteriore passo verso quello che sta facendo il Papa e che sta predicando, ma che sta facendo sostanzialmente. E poi sentiamo anche le critiche dei benpensanti che dicono che questo Papa ha parlato tanto e deciso poco, che ha fatto tanto ma in realtà ha fatto poco, oppure che è eretico. Ma io mi domando cosa leggono queste persone in questo che scrive il Papa, che fa il Papa. Chiudiamo con un canto di Santa Teresa d'Avila, Nada te turbe. Nulla ti turbi. Ve lo presento cantato da Giuni Russo, una cantante che purtroppo ci ha lasciati molto giovane, che però cantava con la voce che ascolterete. È un canto proveniente da Tese come musicalità e quindi credo che sia adatto a questo periodo di abbassare i toni tutti quanti, abbassare un attimo la voce, pensare, digiunare. E così via. Buona settimana, buon ascolto di Giuni Russo e buona settimana a tutti. Un abbraccio.
Teresa de Almada y Cepeda, Santa Teresa d'Avila, l'andariega de Dios la chiamavano. Sentite come ne parlo? Diceva così, anzi scriveva così, pregava così, queste parole. Nada te turbe, nada te spante. Tu se pasa con la paciencia, todo lo alcanza. Dios no se muda, nada te turbe, nada te espanta. Nada te tiene, nada le falta. Ancora Teresa d'Avila diceva: l'orazione mentale non consiste nel molto pensare, ma nel molto amare.